Vi invito ad aprire la parola di Dio nel libro di Ester, vogliamo leggere i capitoli 5 e 6. Libro di Ester, capitolo 5 e 6, vogliamo leggere. Leggo, capitolo 5. Il terzo giorno Ester si mise la veste reale e si presentò nel cortile interno della casa del re, di fronte all'appartamento del re. Il re era seduto sul trono reale nella reggia, di fronte all'entrata. E quando il re vide la regina Ester in piedi nel cortile, lei si guadagnò la sua grazia. Il re stese verso Ester lo scettro d'oro che teneva in mano ed Ester si avvicinò e toccò la punta dello scettro. Allora il re le disse: «Che hai, regina Ester? Che cosa domandi? Se anche chiedessi la metà del regno ti sarà data». Ester rispose: «Se così piace al re, venga oggi il re con Amman al convito che ho preparato per lui». Il re disse: «Fate venire subito Aman per fare ciò che Ester ha detto». Così il re e Aman andarono al convito che Ester aveva preparato. Mentre bevevano il vino, il re disse a Ester: «Qual è la tua richiesta? Ti sarà concessa. Che desideri? Fosse anche la metà del regno l'avrai». Ester rispose: «Ecco la mia richiesta, ecco quel che desidero. Se ho trovato grazia agli occhi del re, se piace al re di concedermi quello che chiedo e di soddisfare il mio desiderio, venga il re con Aman anche domani al convito che io preparerò per loro e farò come il re ha detto». Aman uscì quel giorno tutto allegro e con il cuore contento, ma quando vide alla porta del re Mardocheo, che non si alzava né si muoveva per lui, fu pieno di ira contro Mardocheo. Tuttavia Aman si contenne e se ne andò a casa e mandò a chiamare i suoi amici e Zeres, sua moglie. Aman parlò loro della magnificenza delle sue ricchezze, del gran numero dei suoi figli, di tutto quello che il re aveva fatto per renderlo grande e di come l'aveva innalzato al di sopra dei principi e dei servitori del re, e aggiunse: «Anche la regina Ester non ha fatto venire che con il re altri che me al convito che ha dato, e anche per domani sono invitato da lei con il re. Ma tutto questo non mi soddisfa finché vedrò quel giudeo, Mardocheo, sedere alla porta del re». Allora Zeres, sua moglie e tutti i suoi amici gli dissero: «Si prepari una forca alta 50 cubiti e domattina di al re che vi si impicchi Mardocheo, poi vattene allegro al convito con il re». La cosa piacque ad Aman, che fece preparare la forca. Capitolo 6. Quella notte il re, non potendo prendere sonno, ordinò che gli si portasse il libro delle memorie, le cronache, e ne fu fatta la lettura in presenza del re. Vi si trovò scritto che Mardocheo aveva denunciato Bigtana e Teresi, due eunuchi del re, guardiani dell'ingresso, i quali avevano cercato di attentare alla vita del re Assuero. Allora il re chiese: «Quale onore e quale distinzione si sono dati a Mardocheo per questo?» Quelli che servivano il re risposero: «Non si è fatto nulla per lui». Il re disse: «Chi c'è nel cortile?» C'era Aman, che era venuto nel cortile esterno della casa del re per dire al re di fare impiccare Mardocheo alla forca che egli aveva preparato per lui. I servitori del re gli risposero: «Ecco, c'è Aman nel cortile». E il re disse: «Fatelo entrare». Aman entrò e il re gli chiese: «Che si deve fare a un uomo che il re vuole onorare?» Aman disse in cuor suo: chi altri vorrebbe il re onorare se non me? E Aman rispose al re: per l'uomo che il re vuole onorare, si prenda la veste reale che il re suole indossare e il cavallo che il re suole scavalcare e sulla cui testa è posta una corona reale. Si consegni la veste e il cavallo a uno dei principi più nobili del re, si faccia indossare quella veste all'uomo che il re vuole onorare, lo si faccia percorrere a cavallo le vie della città e si gridi davanti a lui: così si fa all'uomo che il re vuole onorare. Allora il re disse ad Aman: fa presto, prendi la veste e il cavallo, come hai detto, e fa a quel modo a Mordocheo, a quel giudeo che siede alla porta del re, e non tralasciare nulla di quello che hai detto. Aman prese la veste e il cavallo, fece indossare la veste a Mordocheo, gli fece percorrere a cavallo le vie della città e gridava davanti a lui: così si fa l'uomo che il re vuole onorare. Poi Mordocheo tornò alla porta del re, ma Aman si affrettò ad andare a casa sua, tutto addolorato e con il capo coperto. Aman raccontò a Zeres, sua moglie, e a tutti i suoi amici tutto quello che gli era accaduto. I suoi saggi e Zeres, sua moglie, gli dissero: se Mordocheo, davanti al quale tu hai cominciato a cadere, è della razza dei giudei, tu non potrai resistergli, soccomberai davanti a lui. Mentre essi parlavano ancora con lui, giunsero gli eunuchi del re, i quali si affrettarono a condurre Aman al convito che Ester aveva preparato. Fino a qui la nostra lettura meravigliosa, molto bella. Dunque, questo capitolo quinto inizia rammentandoci che era passati 3 giorni, il terzo giorno, e questi 3 giorni ci rammentano che erano stati impegnati in un digiuno che era stato promosso dalla stessa regina Ester. Questo lo possiamo leggere al capitolo precedente, il capitolo 4, versetto 16. E questo digiuno era stato voluto e ordinato dalla regina Ester in previsione di incontrare il re Assuero, perché appunto Mordocheo le aveva, diciamo, non ordinato, ma chiesto che lei entrasse dal re per chiedere la revoca di questo famoso editto che praticamente condannava tutti i giudei allo sterminio, appunto per chiedergli la grazia e soprattutto per intercedere presso di lui per revocare appunto questo infame editto di Aman che condannava appunto tutto l'intero popolo giudaico allo sterminio. Dunque la regina Ester, vestita, perché è detto proprio lì, quella mattina, mise la veste reale. Molto probabilmente aveva anche indossato la corona, proprio quella stessa corona che il re Assuero le aveva posto sul capo al momento che l'aveva gradita, che era la migliore, risultata la migliore in questo famoso concorso di bellezza, che lei aveva appunto, così, era piaciuta enormemente, aveva trovato proprio grazia sia nel personale del palazzo, gli eunuchi, e soprattutto da parte del re Assuero. E lo vediamo questo al capitolo 2, versetto 17. Dunque, vestita con l'abito reale, si presentò nella zona che possiamo definire off-limit, il cortile interno. Finché rimanevi nel cortile esterno non c'era problemi, ma quando tu entravi nel cortile interno, è come noi quando vediamo all'esterno del perimetro delle caserme, dei carabinieri o altro, c'è scritto limite invalicabile, e se uno non è autorizzato penetra a suo rischio e pericolo. Il cortile interno che a nessuno era consentito varcare, perché proprio per l'integrità, l'incolumità della persona del re. E rimanendo, dice, immobile, era in attesa di essere o respinta oppure accolta, ricevuta dal sovrano. Quello che lei stava facendo Era, e lo sapeva molto bene, una violazione alla legge sulla sicurezza del sovrano, ma proprio perché era consapevole di quello che stava facendo, dell'alto rischio di quello che appunto si intraprendeva a fare, si era umiliata, come abbiamo detto, come abbiamo visto, si era umiliata chiedendo anche all'intera popolazione giudaica di Susa di umiliarsi con un digiuno di 3 giorni. Non dovevano mangiare né bere, ma solamente fare lamenti, che sappiamo erano queste preghiere proprio perché il Signore potesse intercedere per la salvezza di questo popolo. E questa qui la troviamo anche nel libro degli Atti, al momento della conversione di Saulo. Se vi ricordate, quando è stato disarcionato dal Signore a cavallo mentre andava a Damasco, e detto: che devo fare, Signore? Cosa gli disse la voce? Va nella città di Damasco e ti sarà detto quello che devi fare. E prima che gli fosse stato detto di avere la risposta di quello che doveva fare, dice al capitolo 9, versetto 9, che rimase 3 giorni senza mangiare, senza bere, in preghiera. E soprattutto il suo digiuno era anche aggravato dal fatto che aveva 2 scaglie negli occhi, che gli sono cadute al momento che Anania gli ha imposto le mani, per cui aveva anche il digiuno di non vedere. Per 3 giorni non ha visto, non ha mangiato e non ha veduto niente. Era solo preso nella preghiera di sapere quello che il Signore gli doveva dire. E lo stesso più o meno è la regina Ester. E tutti i giudei sono in attesa di quello che sarà il responso, quello che gli dirà appunto il re. Dunque questa umiliazione molto pesante di 3 giorni per ricevere appunto da parte di Dio la risposta, avere la saggezza di Dio. Infatti lo aveva ordinato a tutti i giudei residenti nella città di Susa. Appunto, si erano lamentati con la preghiera, con lei. E lei stessa per prima aveva dato l'esempio per questa missione, che possiamo dire era un po' una missione che non si poteva prevedere quello che era l'esito, se poteva essere una missione suicida oppure veramente che veniva ricevuta dal re. Ed ora dunque noi vediamo questa eroica donna giudaica, va bene, che come scrive l'Apostolo Paolo nell'Epistola agli Efesini al capitolo 6, versetto 13, quando raccomanda che noi credenti abbiamo un combattimento della fede, dice, a proposito di questo combattimento della fede del cristiano, dice: dopo aver fatto tutto il dovere vostro, quello che era umanamente possibile fare, dice, rimanete in piedi. E lei la troviamo in piedi. È meraviglioso questa qui. E la regina Ester è in piedi. Possiamo solo immaginare con la nostra mente questa meravigliosa scena, la determinazione, il fascino di questa donna che dopo aver suscitato nel re, questa scena meravigliosa, la determinazione, il fascino che deve aver suscitato nel re quando ha visto la sua regina in piedi nel cortile, versetto 2, come è scritto lì, se lo voglio leggere, capitolo 5, versetto 2. E quando il re vide la regina Ester in piedi nel cortile, lei si guadagnò la sua grazia e il re stese verso Ester lo scettro d'oro che teneva in mano, ed Ester si avvicinò, e poi continua, eccetera. Infatti, lei si guadagnò la sua grazia. Questa è un'immagine, un po' così, la mettiamo lì, è un'immagine della Chiesa, di noi. È la Chiesa che ha trovato grazia e misericordia agli occhi di Dio, in virtù non certamente nostra. Tutta stamattina abbiamo pregato, si è sentito che noi siamo in piedi grazie all'amore e alla misericordia del Signore Gesù, perché non eravamo in piedi. Infatti è detto che Gesù l'ha purificata con il suo sangue e adesso noi possiamo stare davanti a Lui in piedi. Infatti, se noi ora possiamo stare in piedi davanti non a un re umano come Assuero o altro, ma il re dei re, e perché Gesù ci ha resi forti, come Paolo scriverà a Timoteo nella prima epistola, 1 Timoteo capitolo 1 versetto 12. Io ringrazio Dio e noi tutti quanti ringraziamo Dio perché ci ha resi forti. Un po' come il cantico di Anna, ve lo ricordate? Nel primo libro di Samuele, questa donna che era disperata perché non poteva avere un bambino, quando ha avuto il piccolo Samuele, prorompe in questo canto, in questo inno, e mi sembra al capitolo 2, versetto 8, primo Samuele, capitolo 2, versetto 8, dice: alza il misero, perché eravamo delle misere persone, non meritavamo niente. Alza il misero dalla polvere e innalza il povero dal letame, per farlo sedere con i nobili, per farli eredi di un trono di gloria. Ecco questo il nostro destino. La grazia del Signore cosa ci ha fatto? Ci ha messi veramente in piedi. Perché la nostra condizione spirituale era uguale a quella descritta da Davide nel Salmo 22, versetto 6, che è un salmo di quello che racconta quello che è stato l'umiliazione del Signore Gesù Cristo. Dice in un passaggio, il versetto 6, io sono un verme e non un uomo. Tale era la condizione di umiliazione del Signore Gesù Cristo a causa del nostro peccato. Sono un verme, non un uomo. E il peccato anche a noi ci aveva tanto schiacciati e abbattuti da impedire di poterci rialzare. Non potevamo solamente che strisciare nel nostro peccato. Ma grazie, perché un giorno siamo stati appunto raggiunti dall'amore di Dio. E come un po' come la figura degli zoppi, dei poveri zoppi, che non si potevano reggere in piedi, che è raccontato nel libro degli Atti al capitolo 3, versetto 7 e 8, va bene, quello zoppo, che deponevano, dico, non era nemmeno capace di andare da sé da solo, lo deponevano, lo portavano, era proprio un bagaglio a seguito, come si dice, va bene, precisa il testo, lo portavano alla porta bella del Tempio, non che noi siamo stati nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, sollevati da Pietro e da Giovanni, versetto 7-8, e in quell'istante è scritto che le piante dei piedi e le caviglie si rafforzarono, versetto 8, e con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare ed entrò con loro nel Tempio, camminando, saltando e lodando Dio. E anche noi in questa nuova condizione di essere messi in piedi possiamo veramente onorare, cantare e adorare il nostro Signore Gesù Cristo, perché questa è tutta opera sua. Noi non abbiamo fatto niente, abbiamo solamente ubbidito e creduto al Signore Gesù Cristo. Ed è proprio in questa posizione in cui ci ha posto il Signore. Lui infatti può tenerci in piedi, perché il Signore è potente da farci stare in piedi, come scritto Romani 14, 4. Ci ha messi in piedi, ci ha sollevati e ci mantiene in piedi. Il gesto poi inoltre di stendere lo scettro verso la regina era la manifestazione visibile che il re era ben disposto, ah sì, veramente, si meritava il rispetto di poterla ascoltare, certo, la voleva ascoltare, verso la regina Ester. E questa, possiamo capire nella figura della regina, gli ha rasserenato il cuore e ha dissipato tutti quei timori che lei aveva, perché stava facendo una cosa che era vietata. Infatti il re intuì che lei le volesse chiedere qualcosa, perciò le domandò quale fosse la sua richiesta e il re le promise che le avrebbe dato ciò che desiderava, anche la metà del regno. Sapete, questi re un po' stravaganti, capricciosi, anche un po' in preda dell'alcol, eccetera, dicono delle cose un po' più grandi di loro, promettono e poi non mantengono, magari trovano mille cavilli per dire che non era vero e non erano in sé. Questa promessa di darle anche la metà del regno viene infatti ripetuta anche nel secondo convito, che vedremo la prossima volta, che infatti viene narrato nel capitolo 7, versetto 2. Leggiamo che anche Erode, vi ricordate la figura di questo re, anche lui era un po' bizzarro, eccetera, aveva fatto la stessa promessa alla figlia di Erodiada, quella che era la moglie del suo fratello, praticamente si era preso la cognata, va bene, e Giovanni Battista lo accusava sempre, non ti è lecito di stare tu, hai tua moglie, ti tieni la tua moglie, non la tua cognata. Lui lo proteggeva perché aveva timore, sapeva che era, diceva la verità, lo sapeva, però gli conveniva, gli piaceva più stare nel peccato, ma lei, Erodiada, lo odiava. E lo voleva fare morire per questo. Però non poteva, perché dice nel Vangelo che Erode lo proteggeva, ne aveva timore, sapeva che diceva la verità. Aveva fatto la stessa promessa alla figlia di Erodiada, che aveva ballato molto, molto bene nell'occasione del suo compleanno di Erode. La richiesta, ritorniamo alla richiesta di Ester, era semplice. Voleva che il re Assuero e Aman venissero al convito che aveva preparato per loro. Per Aman, potete immaginare, un uomo vanesio, pieno di orgoglio, pieno di sé, desideroso di avere un potere infinito, va bene, era già stato elevato al rango di più alti, soprattutto i principi, partecipare a questo ricevimento reale, soprattutto per la presenza della coppia reale, scusate, lo entusiasmava senza però sapere quello che lo attendeva. Non sapeva quello che attendeva. Quando infatti durante il convito il re le chiese il motivo della sua richiesta, la regina disse che glielo avrebbe detto domani. In un secondo momento convito per il giorno dopo, ed è quello che noi andremo a vedere. I motivi che l'hanno indotta a ritardare di un giorno quello che le doveva dire, cioè la lagnanza del fatto che era stato emanato questo editto, che lei non sapeva nulla, l'aveva solamente informata Mardochio dopo che si era umiliato, eccetera, va bene, ed era l'unica che poteva andare a parlare al re, gli altri nessuno avrebbe potuto avere una missione così importante per intercedere, in quanto soprattutto gli aveva detto Mardochio: non ti mettere in testa che tu solo ti salverai, perché questo editto non solo colpirà, diciamo, la gente comune, ma colpirà anche te, colpirà anche te. Per cui le avvise, vi ricordate quando disse: se non parli tu, soccorso verrà da qualunque altra parte. Tu sei l'unica adesso, se taci, attenzione, hai una grande responsabilità. E lei, in quanto giudea, perché lei era giudea, era dalla famiglia di Beniamino, e Mardocheo, quando l'aveva introdotta a corte, le aveva raccomandato: non dire di che popolo sei, perché probabilmente in quella zona, sotto prigionia, il popolo prigioniero, i giudei, eccetera, poteva averla ostacolato in quella che era la sua preferenza a diventare regina. In quanto giudeo, infatti, nessuno a palazzo sapeva che la regina era giudaica, compreso il re. Non si conoscono le ragioni, le possiamo solo ipotizzare. Le ragioni perché lei abbia ritardato di un giorno di dirgli quello che veramente voleva. Probabilmente avrà pensato non era il momento migliore. Infatti, se andate a vedere nel Vangelo di Marco, a proposito della storia di Erodiada che voleva uccidere, fare uccidere Giovanni Battista, nel Vangelo di Marco al capitolo 6, 21 e anche al capitolo 5, versetto 8, è scritto che venne un giorno opportuno. C'è un momento opportuno in cui magari la nostra richiesta può avere un'approvazione. Inoltre vorrei ricordare che anche il capitolo 6 inizia con un versetto molto importante, dice quella notte. Fra questi due giorni, infatti, avvengono dei fatti che saranno determinanti, degli avvenimenti per la causa sia di Mardochio che della regina Ester. A questo proposito vi rammento il sogno, anche per esempio, ci sono tutte queste coincidenze bibliche molto importanti, dove per esempio la moglie di Ponzio Pilato, ed è raccontato solo che nel Vangelo di Matteo, al capitolo 27:13, gli fa giungere un messaggio molto particolare. Gli dice non aver niente a che fare con questo giusto, perché questa notte... Vedete, la notte è una particolare parte della giornata in cui Dio... cessano i rumori, le attività cerebrali, siamo più rilassati, fermi. Il Signore e lo Spirito Santo possono agire con molta efficacia sia nei credenti ma anche nei non credenti. Questo è visto chiaramente nella Bibbia, e questi, io ve ne cito solamente due di questi casi, ma è pieno in cui Dio è intervenuto proprio nella notte. In Giobbe vi è proprio un riferimento a questo. Sono sogni premonitori. Ricordiamoci che per noi credenti c'è una sola verità, che è questa, sempre viene rimarcato. Per noi non crediamo più né alle visioni né ai sogni, la nostra rivelazione è solamente questa e basta. Però in passato Dio si è servito di queste cose per poter raggiungere il cuore, mandare un messaggio, alcuni fatti come lui voleva. E potrei portare molti altri esempi come Dio può usare i segni, come in questo caso l'insonnia di questo re. Infatti dice che quella notte il re non poté dormire, ma che strano, eppure in quella notte avvengono delle cose fantastiche. L'insonnia per mandare ad effetto un suo piano, per cui, come ho già precedentemente messo in evidenza in questo libro, non si cita Dio, non si cita niente di Dio, assolutamente, ma si capisce che Dio muove come da dietro le quinte, come se non si veda, tutte le vicende, senza assolutamente interferire nella vita del re, dei suoi, di nessuno, però vede che le cose vanno in un certo modo, come Dio vuole, senza ostacolare l'autonomia di nessun uomo, ma facendo tutto quello che gli piace, esattamente come scritto nel libro dei Proverbi al capitolo 21:1: il cuore del re nella mano del Signore è come un corso d'acqua. Adesso ne vediamo di corsi d'acqua, che troppa di acqua, va bene? Egli lo dirige dovunque gli piace, ed è vero, fa come veramente lui vuole. Aman era veramente euforico di questo secondo invito, per l'invito per il giorno successivo, ma la sua gioia era sempre guastata quando alla porta del palazzo doveva passare da lì e chi ti vedeva? Questa figura di questo Mardocheo, perché era probabilmente un incaricato alla porta del re, non era un impiego da poco, probabilmente era un funzionario reale e stava lì e non gli faceva né l'inchino né tutti quei salamalecchi, non lo omaggiava di nessun saluto, e quando lo incontrava Mardocheo, che non lo onorava con l'inchino quando usciva dalla porta del palazzo reale. Però dice che questa volta è deciso a fargliela pagare. Prima di tutti, per la fine dell'anno, nel mese di Adare, era stabilito che i giudei dovevano essere uccisi. Però a lui doveva essere il primo esempio che doveva colpire. Infatti lo leggiamo, capitolo 5, versetto 3. Mamma mia. Oh sì, lasciamo perdere. Ma tutto questo, dice, lo vedeva e mi ha fatto venire, eccetera. Ma tutto questo, dice versetto tredicesimo, non mi soddisfa, anche se aveva avuto l'invito, finché vedrò quel giudeo Mardocheo sedere alla porta del re. L'incarico di primo ministro che il re Assuero gli aveva affidato, la gloria, la fama, non lo soddisfacevano finché c'era quella presenza molesta e fastidiosa di questo giudeo Mardocheo. Sua moglie Zeres e tutto il collegio dei suoi amici che lo consigliavano, con il cui si confidava, eccetera, e riceveva dei consigli come doveva comportarsi, va bene, lo consigliano che era giunto il momento di farla finita, di sbarazzarsene di questo Mardocheo, facendo costruire, dice addirittura, una forca alta 50 cubiti, cioè praticamente tradotto in metri e sono 25 metri. Pensate un po', una forca 25 metri. Mamma mia, era proprio un segno esemplare per punire in maniera esemplare quest'uomo. E dice che appunto... E di chiedere al re Assuero il permesso di appiccarvi in maniera esemplare il giudeo Mardocheo. E poi dice, dopo aver fatto questo, poteva andare tranquillamente al ricevimento della regina. Il sentimento che nutriva di disprezzo per Aman provava nei confronti di Mardocheo si chiama la rivalsa. O compensazione per un torto, un'offesa subita, e come in questo caso, per non essere stati omaggiati come pretendeva. Gesù, attenzione, anche per noi dice qualche cosa, eh? Gesù denunciava i farisei che amavano essere salutati e riveriti in pubblico, si fermavano proprio agli angoli così, prendevano la strada di là e la strada di qua e magari davanti a una piazza e tutti quanti lì a fare onorarli, eccetera. E lui li mette in guardia, non fate come i farisei che amano essere riconosciuti e salutati, no. E ricordiamoci che anche i credenti, anche noi come credenti, non sfuggiamo a questa tentazione di voler essere onorati e non è una bella cosa. Ma l'insegnamento biblico è quello di onorare tutti i membri del corpo. Ci sono quelli più onorevoli e meno onorevoli. E dice che verso quelli che non hanno onore bisogna dare maggior onore. Perché vi sia, dice, ordine e compensazione in tutto il corpo. Tutto il corpo della Chiesa deve essere onorato. Perché altrimenti vi sarebbe un danneggiamento. Perché si innalza un membro a danno di un altro e questo non va bene. Infatti Giacomo 2:9, capitolo 2 versetto 9, mette in guardia da questo atteggiamento. Dice: ma se viene in chiesa uno ricco, benestante, con un bel anello, un bel vestito, eccetera, a te vieni qua vicino, prima fila, eccetera, e l'ultimo no, te stai un po' laggiù, magari mettiti qui dietro, va bene? Ecco, questo si chiama riguardi personali e non vanno fatti. Come dice l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 12, tutti i membri siano onorati. E infine arriviamo al capitolo 6, che come abbiamo letto si intrecciano degli avvenimenti, fin dai primi versetti, una serie di circostanze che stravolgono veramente quello che era i ragionamenti e i piani e il programma di Aman, e invece favoriscono la buona riuscita del piano di Mardocheo e quello di Mardocheo e della regina. E tutto questo è veramente qualcosa di strabiliante, meraviglioso. Infatti semplicemente la lettura semplice ti rendi conto che è qualcosa di misterioso ma meraviglioso. Tutto questo avviene per iniziativa del re Assuero, è proprio come abbiamo letto in primo nel libro dei Proverbi capitolo 21:1. Il Signore muove il fiume proprio come lui vuole, uguale, e va a finire proprio secondo le intenzioni, i piani di Dio, come piace a Dio. senza che vi sia nessuna iniziativa del re Assuero, senza che vi sia stato il benché minimo tentativo di Ester, non aveva ancora nemmeno aperto bocca, nessuno dei due, erano solamente così, in attesa delle risposte del re. Non avevano fatto nulla per favorire appunto i giudei minacciati di sterminio. Versetto 4, lo vogliamo leggere, del versetto del capitolo 6. Il re disse: chi c'è nel cortile? Perché lui, Aman, subito di buona mattina si era subito detto, adesso si era attivato per mettere a buon fine il suo piano, e dice che era nel cortile. Il re chiede: chi c'è nel cortile? C'era Aman che era venuto nel cortile esterno, non interno, ma esterno della casa del re, per dire al re di fare impiccare Mardochio alla forca che egli aveva preparato per lui. Il re chiese chi c'era nella cartura. C'era Aman che era venuto nel cortile esterno della casa del re per chiedere al re di fare impiccare Mardochio alla forca che egli gli aveva preparato per lui. Dopo averlo fatto entrare, il re gli chiede subito a bruciapelo: che si deve fare un uomo che il re vuole onorare? Lui è detto che Aman, che però è molto importante, Aman non sapeva nulla della notte insonne, non sapeva nulla che gli era stato per caso letto alle cronache dei re di Persia, quel fatto in cui Mardocheo aveva sventato l'attentato contro la vita del re, che era stato fatto, messo in, come fosse, progettato da questi due eunuchi che erano Bigtan e Teres, di volere uccidere lui. Lui l'aveva scoperto, lui aveva informato, ma lui, cioè Mardocheo, aveva informato la regina Ester di dirlo a lei, di dirgli: guarda, ci sono questi due eunuchi che progettano di uccidere la vita del re, parlane. Ed è detto che appunto, dopo aver fatto dell'indagine, sono stati giustiziati. E poi di questo caso, della fedeltà di Mardochio, non avevano scritto nulla. E proprio in quella notte hanno letto quel passo lì. E il re aveva detto: che cosa si era fatto per questo signore che ha salvaguardato la mia vita? Niente. Ed è venuto fuori tutto in quella notte. Circostanze. Dunque Aman, che non conosceva tutto quello che era accaduto durante la notte insonne, disse in cuor suo, questa espressione, disse in cuor suo, se l'andate a vedere nella chiave biblica ne avrete veramente di tanti personaggi che in cuor suo si sono veramente fatti dei programmi, dei progetti sballati. E noi sappiamo tu perché. Questa espressione, infatti, di dire in cuor suo, identifica l'origine del suo ragionamento legato alla sua personalità, e il giudizio di Dio sul ragionamento ispirato dal cuore umano, lo sappiamo, è molto severo. Non fidiamoci di tutti i pensieri che ci nascono in cuore, perché Geremia 17,9 ce lo dice, e poi anche Gesù lo dice: dal cuore umano, ragazzi, dal mio cuore non viene niente di buono, niente, viene solamente delle cattiverie, peccato e basta. E Geremia appunto dice: il cuore dell'uomo, il nostro cuore umano, è veramente ingannevole, ci porta su cattive strade. Non dobbiamo fidarci del nostro cuore, delle nostre inclinazioni naturali. Non lo dobbiamo fare. Tantissime volte lo è stato predicato su questo fatto. Non dobbiamo fidarci del cuore, a meno che non sia stato un cuore che è stato purificato dal sangue di Gesù Cristo, che sia veramente timoroso di Dio, guidato dall'ispirazione della parola di Dio. Allora sì, possiamo un po' prenderlo in considerazione, ma non fidiamoci. E lui invece era mosso proprio da questa ambizione nel suo cuore, che covava nel suo cuore. E cosa dice? Dice, eccetera, il cuore è molto severo, il cuore è ingannevole, eccetera. E se non è appunto, ma Aman non era dominato dallo Spirito Santo, assolutamente, non leggeva la Bibbia, non era umile, assolutamente, era solamente un orgoglioso che voleva fare prevalere la sua persona e basta. Era dominato dal suo egocentrismo, la sua bramosia per il potere e il rispetto, soprattutto di chi lo esigeva un rispetto dai suoi pari, anche se possedeva ricchezze favolose, come abbiamo visto, addirittura per sostenere la legge che doveva condannare gli ebrei era disposto a sacrificare 10.000 talenti, una cifra favolosa, e aveva un potere più grande di chiunque. Oltre alla sua brama di essere omaggiato anche da Mardocheo. Dunque, proprio questa brama di potere fu la causa principale della sua rovina. Versetto 10, lo vogliamo leggere? Allora il re disse ad Aman, dopo che lui disse, bisogna farci, dice... Allora il re disse ad Aman, fa presto, prendi la veste e il cavallo, per lui pensava che tutti questi onori fossero tributati a lui. Invece sarà la sua sorpresa, sarà enorme quando lui li ha dovuti fare per il suo nemico. Allora il re disse ad Aman, fa questo, prendi la veste e il cavallo, come hai detto, e fa a quel modo a Mardocheo e aggiunge a quel giudeo. A quel giudeo, e lo dice il re, a quel giudeo che siede alla porta del re, lo identifica chi è, a quel giudeo che siede alla porta del re, e non stava parlando di un altro re, stava parlando di sé, era lui il re in quel momento, e non tralasciare nulla di quello che hai detto. E poi dice che Aman prese, eccetera. Perciò il re era rimasto talmente contento di quello che aveva detto, no, bisogna fare così per l'uomo che Dio, pensando che era lui che il Signore volesse onorare, invece pensava di dare una ricompensa a colui che non era stato onorato al momento dovuto. Va bene, fa presto, fa a quel modo, fa come hai detto per Mardocheo e aggiunge quel giudeo. E finalmente appunto viene a galla la verità. È la prima volta, e per altre sei volte, fino alla fine del libro, noi vedremo che quando si parlerà di Mardocheo, e questo lo possiamo andare a vedere, al capitolo 6, versetto 10, al versetto 8, versetto 7, capitolo 8, versetto 7, al capitolo 9, versetto 29-31, e poi al capitolo 3, versetto 10 e versetto 3. Quando si parlerà di Mardocheo, si dirà il giudeo, il giudeo. Dunque era proprio nella nazionalità di quest'uomo, il popolo giudaico, risiedeva la verità, l'odio, la causa dell'odio che Aman aveva verso questo popolo. E poi vediamo, lo vediamo anche adesso, accendiamo la televisione, vediamo che odio terribile c'è verso il popolo giudaico, che vediamo delle minacce terribili, il desiderio di sterminarlo ancora è più forte che mai. È interessante notare inoltre che per cinque volte appunto quando si parlerà di lui si dirà il giudeo. Questo per sottolineare che nonostante l'opposizione, la vediamo questa opposizione verso questo popolo, ma la protezione di Dio, guai, chi tocca il mio popolo tocca la pupilla di Dio. E Dio l'ha detto chiaramente ad Abramo, maledirò chi ti maledirà e benedirò chi ti benedirà. Queste sono, non le può smentire nessuno, nessuno. E nonostante appunto l'opposizione di Aman, Mardocheo occupava una posizione prestigiosa nella cancelleria reale. E il re lo ha proprio detto, lui che siede, lavora lì, è un giudeo, e lo voglio lì, lo voglio, e tu lo devi onorare. E lui ha detto che ha dovuto andare, metterlo a cavallo con una veste reale, con la corona reale, montare il cavallo reale, e lui con tanta umiliazione l'ha fatto passare per tutte le vie di Susa, e diceva, così si fa a colui che il re vuole onorare. Tant'è vero che Aman, dopo aver fatto questo che il re gliel'ha imposto, è detto che se n'è andato a casa umiliato, umiliato. Infatti dice che ha ricevuto uno smacco colossale, una delusione terribile. Per Aman, lui che odiava questa persona e questo popolo, si era messo il programma di distruggerlo, invece era stato incaricato dal re in persona a tributargli gli onori reali e lui li ha dovuti pubblicare nella città. Questo ci ricorda quel passo che dice: non giudicate prima del tempo. Infatti, per due volte alla fine del capitolo 6 è scritto che Aman aveva fretta. Prima di tutto ha avuto fretta quando dice che Mardochio, dopo aver ricevuto quegli onori reali, è ritornato al suo lavoro. Mentre Aman è detto che con il viso coperto di vergogna è andato a casa in fretta. Prima non aveva fretta, ma è andato con fretta. Dunque anche noi non essere mai frettolosi a emettere giudizi. Questo ce lo dice 1 Corinzi capitolo 4 versetto 5, quando dice: non giudicate prima del tempo. Le cose, i destini di ciascuno di noi sono nelle mani di Dio, ricordiamoci. Infatti per due volte al versetto 12 e 14 vi è scritto che per Aman si affrettava il giudizio e la vergogna, perché il Signore, come è scritto in Giacomo capitolo 3 versetto 6, resiste ai superbi ma fa grazia agli umili. Dunque, a conclusione di questi due capitoli, possiamo far altro che rallegrarci per l'invisibile azione divina, di come abbia guidato il corso degli eventi e protetto soprattutto il suo popolo. Dunque, possiamo dire con l'Apostolo Paolo: a Dio, unico in saggezza, sia tutta la gloria nei secoli dei secoli. Amen.